Vabbè, iniziamo. Oggi è il 18 maggio 2012, Sociologia delle Comunicazioni. Cominciamo a parlare del volume speciale di Sociologia del Lavoro, una rivista accademica appunto specializzata nello studio del lavoro, ma che in questo caso ha pubblicato un numero, questo nel 2009 mi pare, proprio dedicato alla questione della produzione del valore nella cultura network, della network culture. Quindi è diciamo una rivista, un numero interessante, perché proprio, vediamo se riusciamo a abbassare un po', contiene una serie di articoli dedicati appunto a capire, a studiare, a introdurre anche dei concetti capaci di interpretare queste evoluzioni che abbiamo studiato nelle ultime settimane, in particolar modo il passaggio dal primo web al web 2.0 e il modo in cui questo passaggio si interseca con quelle che sono mutazioni più grandi dell'economia e del modo di produzione, ma anche della cultura, della socialità e così via. Quindi questo è un saggio, un volume che ho adottato già l'anno scorso e che gli studenti di lingue trovano abbastanza ostico, cioè nel senso che ovviamente ha un linguaggio, una serie di presupposti anche teorici che non appartengono al vostro background, alla vostra formazione diciamo più linguistica o umanistica. Quindi nelle prossime due settimane, che sono le ultime due settimane del corso, queste lezioni servono ad orientarvi all'interno di questo libro, a capire quali sono anche i saggi su cui dovete focalizzare l'attenzione e quali sono in generale le chiavi di lettura di un testo di sociologia come questo, che parla un linguaggio anche molto tecnico, che usa delle espressioni che appartengono appunto alla storia della teoria marxista, teoria economica, teoria sociologica in generale. Quindi oggi iniziamo riprendendo un po' quello che era stato l'introduzione a questi concetti di lunedì. Abbiamo visto due prospettive diverse che però hanno una certa sovrapposizione, che tutte e due hanno cercato di spiegare qualcosa che voi trovate costantemente negli scritti dedicati alla cultura di rete dal punto di vista delle trasformazioni economiche e sociali, cioè il fatto che c'è un nuovo modo di produzione, un nuovo modo di organizzare la produzione che ha conseguenze anche per il consumo, anzi addirittura c'è un'implosione della produzione e del consumo, per cui quando usiamo la rete si può dire che noi produciamo valore anche se stiamo consumando, anche se non stiamo operando all'interno di un tempo di lavoro. Questo è chiaro in moltissimi esempi che vengono appunto usati. Mi ho messo un link sulla pagina Facebook oggi, per esempio, sul modo in cui l'industria del software o dei media parla del modo, e non solo, parla del modo in cui usare la rete per questa nuova forma di esternalizzazione della produzione che si chiama crowdsourcing. Crowdsourcing significa appaltare a delle folle che usano degli strumenti informatici e di rete dei compiti che prima potevano essere affidati dai professionisti. Abbiamo fatto l'esempio di un esempio di i click workers della NASA, troppa polvere, dei click workers della NASA, che erano folle di dilettanti che erano capaci, attraverso appunto lo sforzo della quantità, di produrre una identificazione accurata dei crateri sulla superficie di Marte tramite le fotografie accurate tanto quanto dai professionisti. Quindi l'effetto aggregato statistico di una collaborazione della massa di utenti che fanno questo lavoro per piacere e non perché sono pagati produce un effetto comunque di produzione del valore. Ma la stessa cosa la possiamo dire viene detta, ed è uno degli argomenti più controversi anche quando usiamo dei media sociali come Facebook, che è l'esempio per eccellenza in questi tempi. Usare Facebook, condividere, o anche YouTube, quindi mettere dei video, significa partecipare alla produzione del valore dell'azienda. Oggi, questo pomeriggio, forse in queste stesse ore, Facebook verrà quotato in borsa per la prima volta e il valore delle azioni di Facebook è dovuto non ai profitti concreti che produce in questo momento, ma al valore che viene dato al fatto che raggiunge 900 milioni di potenziali utenti, che poi molti di questi sono profili falsi, doppi profili, più profili, insomma è anche relativo. Quindi abbiamo messo a paragone, e continuiamo in un certo senso oggi, due idee. Una che è più mainstream, no? Quindi più diciamo che non rompe con quelli che sono gli assunti della teoria contemporanea, in particolar modo sia politica che sociologica, è quella liberale, che parla di economia della conoscenza. E questo è qualcosa che approfondiamo oggi tramite questo saggio di Rulliani, di cui parleremo, che usa proprio questa idea di economia della conoscenza e cerca di identificare che significa economia della conoscenza o produzione di valore attraverso conoscenza. L'altra prospettiva, che invece è diciamo, quella assunta dal volume di sociologia del lavoro per la maggior parte, è quella marxista post-operaista, che parte dall'idea del general intellect. Quindi vi ho sottolineato lunedì che il saggio di La Voce di Paolo Virno nel dizionario post-freudista General Intellect è da studiare, da leggere con particolare attenzione anche in prospettiva dell'esame, perché vi dà quello che è diciamo, l'assunto fondamentale, il nodo fondamentale teorico da cui partono anche molti saggi di questo tipo. E il concetto fondamentale era proprio il concetto marxiano di General Intellect. General Intellect è un termine che Marx usa nei lineamenti di economia politica, un testo giovanile del 1858 pubblicato per la prima volta soltanto negli anni 60, in cui Marx dice delle cose nuove rispetto a quelle che si conoscevano, e in particolar modo l'attenzione di questi teorici si è fermata su un frammento che si chiama Frammento sulle macchine, in cui Marx usa questo termine inglese General Intellect. Abbiamo detto lunedì che General Intellect per lui era un termine che indicava il fatto che nel modo di produzione capitalista inglese che lui studiava nell'Ottocento poteva vedere questa tendenza, una tendenza nuova. Questa tendenza era che la produzione era sempre più organizzata attraverso una forma di sapere astratto e codificato nelle macchine, quindi il sapere migrava dall'artigiano, soprattutto dall'artigiano, perché quella è la prima industrializzazione, pensate alle fabbriche di scarpe, le fabbriche tessili dell'Inghilterra dell'Ottocento, quello che prima era un sapere incarnato nell'artigiano, spesso anche nell'Europa medievale, per esempio, questi erano saperi che erano custoditi gelosamente all'interno delle famose guilds, che lo preservavano, veniva passato soltanto agli adepti tramite un processo di apprendistato. Il sapere invece adesso viene astratto da queste conoscenze concrete e diventa parte, è incarnato letteralmente in queste macchine. Quindi è la catena di montaggio, è il sistema di macchine che produce le scarpe, non l'operaio stesso. L'operaio da solo non saprebbe come fare una scarpa. Cioè lui sa solo qual è il suo posto all'interno della catena di montaggio ed è il sistema delle macchine che sa come fabbricare un determinato oggetto. Secondo i post-operaisti, leggono gli operaisti all'epoca, poi negli anni Ottanta insomma si cominciano a chiamare post-operaisti, leggono questa cosa con particolare interesse, no? Perché vi vedono nel presente realizzata questa tendenza. Dicono quello che è successo è che appunto sempre più sapere si è andato incarnando nelle macchine. Quindi le macchine sono diventate sempre più intelligenti, l'abbiamo detto a proposito del computer, della rete, quanto sapere sono incarnate in queste macchine, dalla fisica quantistica alla logica matematica, insomma teoria del linguaggio, fisica, biologia, ci troviamo un po' di tutto, la conoscenza del cervello, immagine del cervello. Però quello che dice Virno, e questo è importante, è che a differenza di quello che pensava Marx, non è che tutto il sapere è andato nelle macchine, gli esseri umani sono soltanto degli appendici di cui la macchina si nutre, ma c'è stata una simbiosi crescente tra il lavoro vivo incarnato negli esseri umani e il capitale costante incarnato nelle macchine, per cui il lavoro esso stesso è cambiato, non si è fatto sempre più stupido, ma anzi al contrario, si è fatto un lavoro sempre più cognitivo, sempre più relazionale, sempre più linguistico. Quindi ci sono delle la macchina di oggi, che è la macchina per eccellenza, qual è? Computer, no, richiede, fa uso, mette in moto, ha bisogno dell'essere umano che la usa e ha bisogno soprattutto delle sue competenze generali, cioè non delle competenze specifiche come quelle dello scienziato, ma proprio la capacità stessa di comunicare, la capacità di parlare, il linguaggio, tutto questo viene messo al lavoro da queste nuove macchine. Quindi facoltà cognitive, linguistiche e relazionali della specie umana. Virno anche sottolinea che per Marx questo fatto che le macchine sarebbero diventate sempre più il centro della produzione avrebbe portato alla fine del capitalismo, perché lui pensava che una volta che tutto il lavoro era stato fatto dalle macchine e gli esseri umani diventavano sempre più irrilevanti, allora non ci sarebbe stato più, ci sarebbe stata una crisi economica, perché la ricchezza prodotta non poteva essere più realizzata. Perché quando insomma le macchine fanno tutto il lavoro e non c'è più nessuno che lavora, si innesta questa crisi economica. Invece Virno dice no, questa cosa non si è realizzata. Anzi, proprio quella separazione, quell'idea utopica marxista che era la società comunista del futuro, gli esseri umani avrebbero avuto sempre più tempo per sé, per dedicarsi all'arte, per dedicarsi al corpo, per dedicarsi alla natura. Il tempo libero che lui vedeva come un risultato della nascita della società comunista è stato assorbito proprio dal mondo della produzione. Poi abbiamo visto, insomma, sentito la lezione della settimana scorsa, come per lui questa, diciamo, sussunzione del lavoro vivo nella macchina informatica ha avuto luogo anche attraverso proprio degli affetti come il cinismo, lo scatenare una competitività, un solipsismo, quindi un egoismo sempre più forte, un senso della competizione con gli altri, che si traducono in forme di assoggettamento personale rispetto al datore di lavoro, che viene percepito come che può decidere, siccome non c'è più una misura del valore del lavoro, può decidere a suo piacimento quanto vale, e anche un cinismo da parte della forza lavoro. Però questo ve lo vedete dopo. Allora, oggi riprendiamo, insomma, questo discorso cominciando a mappare questo volume Sociologia del lavoro, edito da Federico Chicchi e Gigi Ruggero. E in particolar modo tra oggi e la settimana prossima vediamo tre saggi che sono fondamentali. Uno è Economia della conoscenza, che è il meno marxista fra tutti i saggi e con cui inizieremo oggi. L'altro è il saggio sul capitalismo cognitivo di Carlo Vercellone, che è uno dei teorici contemporanei, diciamo, più conosciuti per questa ipotesi. L'altro è Jean-Olivier Boutang, un francese che ha collaborato con la rivista, che ha fondato la rivista Multitude, in cui molte di queste idee sono state elaborate già negli anni 90. E poi un altro articolo di Andrea Fumagalli e Claudio Morini, che si chiama Biocapitalismo, che appunto vedremo la prossima settimana. Claudia Marini, fra l'altro, Morini è anche autrice Cristina Morini è autrice di un libro sulla femminilizzazione del lavoro, pure molto interessante, che è uscito l'anno scorso, è anche venuto a presentarlo qui a Napoli all'Archivio delle Donne, che è un'istituzione dell'Orientale. Di questo ne parleremo di più, perché lei introduce anche la prospettiva proprio delle caratteristiche del lavoro femminile, che sono sempre più centrali in questa economia: il lavoro affettivo, il lavoro di cura, il lavoro emozionale, no? Che erano prerogative delle donne e che lei dice invece stanno diventando sempre più centrali proprio a tutta l'economia contemporanea. Allora, Enzo Rugliani, che è un docente, magari per Rugliani, okay, che è un docente della Ca' Foscari di Venezia, e tra i saggi contenuti in questo volume quello che è più vicino forse alle teorie americane di Benckler o a quelle di Michelle Bowens che abbiamo visto insieme a lunedì, cioè quello il meno marxista, il più liberale, no, come cornice, e quindi diciamo quello più vicino a questa teoria che circola da almeno 10 anni di economia della conoscenza, anche di più, perché la prima nozione di economia della conoscenza risale agli anni 80, addirittura un ministro del tesoro dell'amministrazione Clinton, Reich, ne aveva già parlato, ma anche insomma prima, con l'idea di società dell'informazione, insomma una genealogia un po' lunga. Quello che lui fa in questo articolo è quello che molti di questi altri autori fanno, cioè critica la teoria economica classica e neoclassica. Perché? Perché la vede come una teoria che è incapace veramente di comprendere quella che è la differenza del mondo in cui viviamo oggi, che è organizzato attorno a una risorsa, come lui la chiama, usando il linguaggio economista, completamente nuova. E questa risorsa è la conoscenza. Quindi quello che lui vuole fare con questo articolo è proporre una nuova teoria economica che mette al centro le proprietà della conoscenza come mezzo di produzione del valore, quindi non informazione ma conoscenza. è il titolo dell'articolo su cui appunto vorrei focalizzare la vostra attenzione anche con il guida allo studio, è la produzione di valore a mezzo di conoscenza, il manuale che non c'è. Cioè lui vuole dare delle istruzioni per capire come ci si comporta, come si capisce il mondo in cui viviamo dal punto di vista economico e come comportarsi. Lui sostiene che la produzione di valore a mezzo di conoscenza indica un processo produttivo dove il lavoro non produce cose immediatamente utili, materiali che si usano per soddisfare un bisogno, ma che genera conoscenza nelle forme più varie. Quindi il processo produttivo contemporaneo è basato sulla generazione di conoscenza, ha come output, quindi come esito, la produzione di vari tipi di conoscenze che possono essere macchine, che possono essere software, che possono essere formule chimiche, può essere la mappatura del genoma, come è successo per esempio negli anni scorsi, dei progetti, dei programmi di produzione, dei spot pubblicitari, delle vetrine nei negozi, no, tutte forme di merci che hanno caratteristiche diverse rispetto a quelle materiali, che hanno strutturato, secondo lui, l'economia sia premoderna che moderna. Quindi vediamo come lui caratterizza questa economia della conoscenza paragonandola all'economia dei beni materiali, delle risorse. Quindi riprendiamo un po' il discorso che abbiamo fatto anche lunedì, approfondendolo. Quindi vedete nella slide l'immagine del classico bene materiale, un paio di scarpe. In questo caso, diciamo, le scarpe non sono quelle di oggi, che sono tutto un altro animale, diciamo, tutta un'altra entità, ma sono le scarpe dei contadini di Van Gogh. No? Quante scarpe ha disegnato Van Gogh, ha dipinto Van Gogh. Come ha detto, scritto Frederick Jameson, questo grande critico americano, che ha paragonato le scarpe di Van Gogh alle scarpe di Andy Warhol, quindi queste scarpe psichedeliche, le scarpe di Van Gogh rimangono proprio alla terra, no? Sono scarpe che sono fatte per essere usate, quindi sono scarpe che hanno un valore rispetto a un'economia che ha a che fare proprio con la sopravvivenza e con la riproduzione dell'esistenza a un livello anche minimo. Quindi se prendiamo le scarpe del contadino di Van Gogh come esempio materiale, come esempio di bene materiale, che è il bene su cui si basa tutta la teoria economica classica. Che cos'è la scarpa? È un mezzo attraverso cui soddisfare dei bisogni che sono già dati. Quindi c'è il bisogno di camminare con le scarpe al caldo, con le scarpe protette dall'asprità del terreno, no? Quando c'è pioggia, questo è un bisogno dato, come si soddisfa con un paio di scarpe. Altro esempio è il cibo, teoricamente, a questo livello minimo di, diciamo, materiale, no? Il cibo serve un bisogno, che è il bisogno di mantenere l'organismo in un certo modo. Il letto serve a dormire, no? Tutti gli oggetti servono degli scopi che sono già dati in anticipo, quindi siamo nell'ordine dei bisogni, della soddisfazione dei bisogni. I beni materiali, inoltre, sono caratterizzati da un altro fatto, cioè sono delle risorse rare. Sono disponibili in quantità limitate. Non se ne può avere milioni di milioni di milioni, cioè sono quelle, ci serve tutto un lavoro, servono delle risorse che sono quelle per costruire un paio di scarpe. E poi lui mette l'accento anche sulla divisibilità, nel senso, per fabbricare questo paio di scarpe c'è bisogno di una divisione del lavoro, che può anche non essere quella dell'artigiano che costruisce la scarpa, ma può essere anche quella che includere il pastore che cresce l'animale da cui si produce, poi il macellaio uccide da cui produce la pelle e così via. Quindi c'è bisogno di una produzione della divisione del lavoro. Quindi questa è l'economia classica, per lui si basa su questo tipo di beni concepiti in questo modo, che sono, dice, completamente diversi dai beni e alle risorse che invece oggi sono al cuore dei processi economici contemporanei, con tutte le conseguenze sociali e culturali che ne derivano. Cioè, i beni immateriali. L'esempio di beni immateriali è Wikipedia, in questo senso. Ora, tutte queste tre risorse, tre caratteristiche, vediamo anche nella slide, le approfondiremo una a una, quindi adesso ne faccio soltanto, diciamo, un quadro più generale. Allora, il bene immateriale ha la caratteristica di non essere un mezzo, semplicemente un mezzo per arrivare a un fine che è già dato, ma è una risorsa creativa. La conoscenza è di per sé stessa qualcosa di creativo, che non serve semplicemente a soddisfare un bisogno. Magari a noi può sembrare di usarlo soltanto perché abbiamo un bisogno di sapere qualcosa, per esempio Wikipedia, ma in realtà conoscere implica sempre, secondo lui, la produzione di qualcosa di nuovo. Poi vedremo meglio perché per lui la conoscenza è creativa e non è semplicemente strumentale. Come vedete, esplora il nuovo, crea il mondo, cambia il nostro modo di vedere. Quindi non serve semplicemente a riprodurre qualcosa di già dato, ma produce qualcosa di nuovo. Secondo, la conoscenza, secondo Rullani, è una risorsa moltiplicabile. Di questo ne abbiamo già brevemente parlato. Se io so qualcosa, come adesso, e la dico anche a voi, non è che io me ne privo. Cioè, prima la sapevo solo io, ora la sapete in 30, 40, 50, 100, a seconda di chi ascolta anche queste lezioni, no, è moltiplicabile. Sì, ci passate tra 20 minuti. Anzi, addirittura, quindi non ha vincoli di scarsità, non è che io mi privo di qualcosa, di materiale per darla a voi, anzi è meglio, più si moltiplica una conoscenza, più valore ha. E terzo, la conoscenza in quanto bene immateriale è caratterizzata dal fatto di essere una risorsa condivisa e condivisibile, quindi che implica cooperazione, autoregolazione e così via. Un altro esempio di bene immateriale è la lingua, pure la possiamo interpretare in questo modo. È creativa, che la lingua non serve solamente, a differenza di quello che dicono molti studiosi della comunicazione, come uno strumento per comunicare, ma la lingua ti permette di imparare nuove cose, di far vedere il mondo in una maniera diversa. Questo chi studia una nuova lingua lo sa, no? Quanto ti cambia anche, no? Cambia il modo di vedere, è moltiplicabile, nel senso che più persone la imparano, più una lingua serve, ed è il prodotto della cooperazione dei parlanti, sono i parlanti che fanno la lingua parlando, quindi anche in questo senso. Eccola qua. Allora, approfondiamo quest'idea della conoscenza come una risorsa creativa, così come la mette Rulliani. Lui dice che la conoscenza nasce da un'esperienza di apprendimento, di sperimentazione del nuovo, che quando coinvolge il soggetto che la compie ha la caratteristica di essere qualcosa che crea il mondo. Quindi crea il mondo in cui il soggetto agisce e definisce la sua identità. In questo senso la sua principale qualità è di essere creativa, cambia il senso della situazione. Non imparare una lingua, imparare l'inglese, imparare l'arabo, cioè implica una trasformazione. Implica che noi restiamo gli stessi dopo che abbiamo imparato una lingua. Comunque formiamo una nuova relazione con il mondo, impariamo a vedere il mondo in una maniera diversa, ci relazioniamo a una cultura diversa, impariamo a conoscere quella cultura, la letteratura, il cinema, il teatro, la musica, no? Questo si vede anche nelle vostre sedute di laurea, quanto variegata poi la relazione con la cultura di una lingua che noi studiamo. Ridefinisce la nostra identità, perché quando noi impariamo una lingua, passiamo tempo all'estero, cambiamo anche noi stessi, no? Ridefiniamo anche quello che siamo, e quindi ha la caratteristica di produrre proprio dei mondi. Però mi fa anche degli altri esempi, parla per esempio della gita turistica, no? Di una gita in cui il paesaggio, quello che vediamo, quando si vendono dei pacchetti per esempio turistici, no? Uno non vende un bene materiale, vende un'esperienza, ma quello è un bene immateriale, secondo lui, vende tutta l'esperienza di andare in un posto, di conoscere le culture nuove, di vedere dei paesaggi, tante cose contribuiscono a questo. Ma anche la visione di un film ha queste caratteristiche. Cioè, quando io vado a vedere un film, non consumo qualcosa semplicemente per intrattenermi, ma creo un senso diverso, mi relaziono a un altro mondo, proprio delle emozioni. Quindi la conoscenza è qualcosa a che fare con il creare qualcosa di nuovo, il nascere qualcosa di nuovo. No? Questo ne parla molto anche il nostro amico Lazzarato, che in molti suoi scritti ha accentuato proprio questa caratteristica di diciamo, del cognitivo, della conoscenza, dell'informazione, il fatto che si basa tutto sulla capacità di generare mondi possibili. Anche la pubblicità, lo dice, è la creazione di un mondo possibile. La pubblicità ci attira perché nella pubblicità vediamo, diciamo, tutto un mondo che ci viene venduto, non è semplicemente l'oggetto. Quindi la conoscenza è creativa. O pensiamo per esempio a un'esperienza cognitiva come fare un corso di fotografia. Anche quello è una produzione di valore. Ogni volta che iniziamo un'esperienza cognitiva, dice Rugliani, ci esponiamo alla possibilità che questa esperienza, se noi ci facciamo coinvolgere veramente da questa esperienza, può cambiare la nostra percezione del mondo e alla fine noi stessi, la nostra identità profonda. E in questo modo che passo per passo adottiamo lo stile di vita e il modo di pensare dell'appassionato di sport, di cultura, di gastronomia. Quindi il consumo di un valore, un bene conoscenza, implica che cosa? La produzione di noi stessi. Noi ci autoproduciamo attraverso le esperienze cognitive che facciamo, attraverso i libri che leggiamo, attraverso i prodotti e l'uso che facciamo delle piattaforme informatiche, di internet, attraverso i viaggi, attraverso le conoscenze delle lingue, no? La conoscenza ha a che fare con la creazione del mondo, ma soprattutto con la creazione di noi stessi. Passo dopo passo, consumo dopo consumo. Un esempio di nuovo è chi compra un libro di fotografia, chi comincia ad appassionarsi, magari vede, non so, delle immagini di fotografi famosi su una rivista come National Geographic, poi comincia a appassionarsi, poi si compra una macchina fotografica, poi comincia a fare delle foto, poi comincia a caricarle in internet, poi comincia a partecipare a dei forum per chiedere, insomma, informazioni. In questo modo cambia l'esperienza cognitiva, il consumo di beni immateriali, cambia chi è quella persona, insomma, gli dà una dimensione diversa. Quindi la conoscenza non è semplicemente un mezzo per soddisfare un bisogno, ma è trasformazione. È trasformazione di chi fa con l'esperienza cognitiva. Di tutto ciò, questo surplus di desideri, di trasformazione, di lavoro su se stessi, di produzione di se stessi, che è implicato profondamente in un'economia che si basa sul vendere proprio questo valore in più che è la conoscenza. Quindi la conoscenza è questo valore in più che aumenta il valore della merce, che dà valore alla merce, che è fatto di desideri, no, di investimenti. Ed è su questo che si gioca il processo di valorizzazione dell'economia contemporanea, nelle forme anche che praticano, diciamo, lo sfruttamento più feroce. E stiamo pensando in particolar modo alla moda. No, nella moda questa cosa si vede moltissimo. Come l'economia capitalizza sul fatto che il consumo sta diventando sempre di più non un'esperienza di soddisfare un bisogno fisico naturale, ma un bisogno appunto che è la natura di un bisogno conoscitivo, no? Di un'esperienza cognitiva che è anche un'esperienza emozionale, che è anche un'esperienza affettiva dell'incontro con la merce. Ed è su questo che sempre di più la nostra economia misura il valore, no? In maniera poi che fa saltare tutti i meccanismi classici di misura del lavoro che abbiamo detto erano basati sulle ore di lavoro che ci volevano per fare qualcosa, nella teoria classica di Marx. L'esempio è appunto i jeans, no? Noi sappiamo che c'è una differenza enorme di prezzo tra i blue jeans che si trovano sul mercato, che possono andare, lui dice 15, ma noi sappiamo che si possono comprare anche a 5 euro se uno va in giro, no? Da nuovi, dai 5 ai parliamo anche 1000 euro, no? Cosa giustifica questa differenza di prezzo quando poi il materiale è più o meno lo stesso? Cioè non può esserci una differenza qualitativa nel tessuto così forte da giustificare questa separazione. Allora lui dice che la differenza è proprio il valore immateriale di quello che si compra. E il valore immateriale che cosa è dato? Dal design, dalla progettazione, dalla campagne pubblicitarie, dalla comunicazione, dalla vendita, anche l'affitto del negozio in cui lo comprate va nel prezzo dei jeans. e sono tutte cose che danno valore, nel senso che danno un significato alla merce, un significato che evoca un mondo possibile, un mondo con tutti dei personaggi, con tutti dei desideri che vengono diciamo investiti in questo mondo, come può essere per esempio una delle marche di jeans più care, che secondo insomma vari siti internet, che sono quelli di Roberto Cavalli. Roberto Cavalli, jeans di Roberto Cavalli costano 300 euro perché c'è tutto, non solo c'è tutto questo lavoro di design, ma perché vogliono anche evocare un mondo di lusso, no? Un certo tipo di, un modo di vita, no? In cui chi compra quei jeans investe, no? Come per partecipare a quel mondo, diventarne parte. Però come insomma, magari voi non trovate attraente il mondo di Roberto Cavalli, però magari voi stessi cercate altre marche che invece trovate che materializzano, no? questo desiderio. Possono essere, sto pensando a marche specialistiche come Roxy, per esempio, no? Che è una marca australiana, che invece ha una nicchia di mercato diversa, che evoca immagini diverse, l'Australia, il modo di vita del surfista, oppure Carhartt qualche anno fa, un altro marchio. Cioè il marchio si gioca il valore tutto su questo surplus di significato che è incorporato nella merce attraverso il design, la pubblicità, la comunicazione e così via. In questo senso produce, e non è soltanto un bene materiale che serve a coprirci, ma serve a esprimere tutta una serie di significati che noi diamo a noi stessi e al modo in cui vogliamo essere visti. In questo senso la conoscenza è creativa ed è anche sfruttata insomma da questo sistema. Cioè, andiamo avanti. Allora, la seconda caratteristica, quindi la prima importantissima, è la conoscenza, di cui l'esempio principe direbbe di nuovo dirlo, è il linguaggio, anche questo insomma è la sua capacità, proprio la lingua, è intrinsecamente qualcosa di creativo, che produce qualcosa di nuovo, che mobilita il lavoro che noi facciamo su se stessi, le nostre aspirazioni, i nostri desideri, introduce comunque qualcosa di nuovo nel mondo. Un'altra caratteristica, soprattutto del modo in cui la conoscenza circola oggi, è che è un qualcosa che è di perfettamente riproducibile e moltiplicabile. Di questo abbiamo parlato un po' anche nelle settimane scorse. Rilani in particolar modo fa un po', io vi sto dando anche una chiave di lettura del testo che tende un po' a andare avanti e indietro, però lui inizia facendo questo discorso già all'inizio sul modo in cui la conoscenza appunto è cambiata dall'epoca premoderna a quella moderna a oggi. Allora dice, nell'epoca premoderna ha fatto tutto il discorso dell'artigiano, la conoscenza non si poteva trasmettere facilmente. Per imparare a fare un paio di scarpe tu dovevi studiare con l'artigiano, dovevi essere il suo apprendista per tanti anni, la stessa cosa per un pittore, no? Quindi la conoscenza e il sapere era incarnato nei corpi e nei luoghi, non era trasferibile. Poi lui dice, grazie agli scienziati che per ribellarsi alla tradizione, alla religione, sono costretti a introdurre dei sistemi di veredizione, di dire io so che questo è vero perché ho fatto questo esperimento, ti racconto questo esperimento come è stato fatto e tu lo puoi ripetere. Quindi l'esperimento, la conoscenza è riproducibile e quindi è vera. Se io faccio questo esperimento in un'altra parte del mondo e qualcuno riesce a fare, significa che io veramente ho scoperto qualcosa di vero. Quindi questo, secondo lui, è lo scienziato, il saggio dello scienziato in cui racconta l'esperimento, è una delle prime forme di sapere riproducibile, nel senso che appunto è fatto per circolare, per essere riprodotto in altri posti, quindi esce fuori da questo mondo in cui i saperi erano incarnati, codificati, gelosamente custoditi dai mestieri, le professioni, no? Che se li tenevano ben stretti, anche se diciamo oggi è ancora un po' così, non è vero? Io sono un po' critica rispetto a questo saggio per tanti motivi. Però diciamo, una delle cose che uno potrebbe obiettare è che ci sono dei campi in cui questi saperi vengono anche custoditi in maniera abbastanza gelosa, penso ai mestieri dei commercialisti per esempio, oggi che hanno tutta una serie di conoscenze specifiche che si mantengono ben stretti per, diciamo, relativi a questo complessissimo mondo dei codici, ma anche avvocati, insomma, esistono ancora. Comunque, lui fa questa storia in cui dice che la modernità è caratterizzata dal fatto che per la prima volta le conoscenze diventano riproducibili e standardizzate. E oggi poi siamo arrivati, diciamo, in epoca postmoderna, potremmo dire, questo processo è diventato, si è spinto ancora di più, nel senso che attraverso le reti, attraverso i computer, tutte le conoscenze e i saperi sono non solo immediatamente riproducibili a costo zero, ma hanno la capacità di trasmettersi in tutte le parti del mondo alla velocità della luce. Tutto quello che può essere, tutto il sapere si può immediatamente tradurre in informazione, l'informazione si può subito moltiplicare e diffondere. Quindi questa, se la conoscenza ha la caratteristica di essere riproducibile e moltiplicabile di per sé, oggi ancora di più, sempre di più. E questo lo dice, è una cosa buona che bisogna capire per imparare a sfruttare questo tipo di economia. Cioè, bisogna imparare a moltiplicare gli usi della conoscenza, a diffonderla sempre di più, perché più si diffonde, più si moltiplica, più ha valore, più acquista valore. È come il caso della lingua, no? Che abbiamo detto, più persone parlano una determinata lingua, più quella lingua ha valore. Perché l'inglese, diciamo, è la lingua che tutti studiano? Perché è la lingua compresa e parlata, diciamo, dal maggior numero di persone. Forse no, forse il cinese, forse il Japone è quella che circola di più. Sono cinese? Spagnolo? Inglese. L'inglese è la lingua del business, è la lingua dell'economia, che è quella che circola di più. Quindi l'inglese non solo parlata da molte persone, bisogna anche capire chi la parla, diremmo noi, contro insomma quello che dice Giuliani. Allora, lui invece c'ha questa idea che appunto in questo tipo di economia più una risorsa conoscenza viene condivisa e moltiplicata, più ha valore. Questo si applica sicuramente al nostro caso web sociale: più persone usano una determinata piattaforma, più quella ha valore, no? È chiarissimo. Ma più persone mettono video su YouTube, più noi andremo a cercare su YouTube ogni volta che cerchiamo un video o un pezzo musicale, e quindi più aumenta il valore di YouTube come piattaforma. Più persone usano l'iPhone, eccetera, più quello può introdurre applicazioni, eccetera, che portano le persone a comunicare tra di loro, come FaceTime, per parlare col video, no? Più quella cosa ha valore. Quindi più si diffonde, più ha valore. E questo per la caratteristica intrinseca, lui dice della conoscenza, noi diciamo dell'informazione ancora di più, cioè della conoscenza codificata e digitalizzata in 1 e 0. Abbiamo detto che questo è il metamedium, è il medium che gira dappertutto, perché appunto la prima copia costa farla e poi il resto è gratuito, circola. Questo Google e Facebook sono appunto gli esempi. Google perché ha valore, appunto perché lo usano tutti, più lo usano e più ha valore. Quindi questo aumenta enormemente, diciamo, la produttività del lavoro. Questo è un altro motivo insomma, su cui si discute anche molto in circoli economici che non sono quella dei tecnici, no, che ci governano, che sono più mainstream, no? Ci sono tanti tipi di discussioni in questo momento sull'economia, cioè il fatto che nell'economia della conoscenza il lavoro è diventato enormemente più produttivo. Noi siamo molto più produttivi dei nostri padri, dei nostri nonni, dei nostri antenati. Quindi c'è un enorme, questo dovrebbe scatenare un'enorme crescita e benessere economico, però non lo fa, perché non vengono ridistribuiti i prodotti di questa produttività. Quindi lui approfitta questa questione della conoscenza come risorsa riproducibile e moltiplicabile, dicendo che appunto più si allarga il bacino degli usi, più cresce la produttività. Allora, diciamo che per esempio uno scienziato viene pagato per lavorare un progetto, una ricerca, 100. Quando se lui produce un farmaco che viene venduto soltanto a una persona per 10 euro, diciamo, allora si sono perse 90. Ma se poi viene venduto a 10, allora si è pagato il lavoro che gli si è fatto fare. Se viene venduto a 100 e a 1000, allora sono profitti stratosferici rispetto ai 100 che sono stati investiti. Quindi più questa moltiplicazione degli usi aumenta la produttività del lavoro intellettuale. se un regista viene pagato tot per fare un film, e così tutti quelli che lavorano a questo film, se il film viene visto due volte, va in perdita. Se il film viene visto milioni di volte, allora hai profitti di nuovo stratosferici. E per questo poi è tutto diventato una questione di contare ultimamente, no? È tutto contare i click, contare quante volte un determinato filmato è stato visto, quante volte è stato scaricato, no? Perché questo serve a questo effetto moltiplicatore del valore di quello che si è prodotto. Questa è l'idea. Allora, in questo contesto, visto che la conoscenza appunto è facilmente riproducibile, è più moltiplicabile, nella maggior parte dei casi meglio è, questo crea una crisi nelle strategie classiche, no? Che sono basate sui beni materiali e quindi scarsi. Questo sempre secondo Rulliani, e secondo lui il copyright, la proprietà intellettuale, cercano di usare delle strategie che hanno a che fare con un vecchio tipo di economia, cioè cercano di restringere gli usi e di introdurre un principio di gestione monopolistica degli usi per difendere un certo prezzo. Questo è molto evidente nel caso dei farmaci. Il caso dei farmaci è un caso controverso perché appunto è vero che c'è un enorme investimento nella ricerca sui farmaci, però è pure vero che i profitti sono stratosferici, i profitti delle aziende farmacologiche sono altissimi e sono dei profitti che sono anche ottenuti attraverso l'imposizione di un proprietà intellettuale che non ha senso rispetto ai benefici che la diffusione di certi farmaci potrebbe avere. Pensa a paesi come l'Africa, questa è stata tutta la polemica sui farmaci per l'AIDS, no? I farmaci che tengono sotto controllo l'HIV, che queste case farmaceutiche non vogliono condividere, cioè vogliono mantenere il prezzo che loro applicano nei paesi occidentali, che è pagato dai sistemi previdenziali, per cui paesi come il Sudafrica o il Brasile hanno deciso di farsene da soli, perché tanto la formula è facilmente, per chi sa farle queste cose, proponibile, quindi loro se le sono fatte da soli, scatenando l'ira di queste multinazionali che li hanno cercato di farli chiudere, no, perché loro si fanno ricchi su questa caratteristica dell'economia della conoscenza attraverso l'uso degli strumenti di proprietà intellettuale di monopolio. No, poi pensiamo a tutte le battaglie sulla moda, sulla pirateria, no, il falso, proprio che si fanno, sono pure dello stesso genere. Oggi allergie. Ci sono questi farmaci che lo tengono sotto controllo.
In natura, nelle piante medicinali,
Poi insomma, per non parlare del fatto che molte di queste cure appunto vengono anche dall'uso di piante, che poi vengono su cui si stabiliscono regimi di proprietà intellettuale.
La pianta che è il bucaglia che viene dalla foresta amazzonica, esatto, del Perù, quello cura pure le allergie.
E come tu sai, Raffaele, sicuramente su queste loro stanno cercando di imporre la proprietà di certe piante, no? Il copyright su certe piante, proprio per questo motivo, per cui ci sono anche delle battaglie, insomma, degli indigeni per evitare questo tipo di spoliazione. Poi sempre su questa questione della proprietà intellettuale, non so se avete sentito questa cosa su Londra, chi è che parlava, cioè per l'occasione delle Olimpiadi, loro non hanno sentito un dettaglio. In occasione delle Olimpiadi loro vogliono mettere il copyright sulla parola Londra. Per cui non si dovrebbe poter usare senza dover pagare il copyright alla città di Londra, Londra Creative City, Londra Olympic City.
Poi hanno licenziati. Hanno fatto questa ricerca sull'AIDS, no?
Ok, riprendiamo, magari ce ne sta un po' di tempo così fare un po' di esercizi anche, facciamo un piccolo lavoro di gruppo. Ok, quindi la terza caratteristica molto importante è l'idea che la conoscenza viene prodotta attraverso un processo di autoregolazione o di cooperazione, di condivisione. Quindi lui insiste, ma è il solo, che la produzione di valore attraverso la conoscenza richiede un'organizzazione della produzione congiunta, lo chiama, è una forma di produzione congiunta. Per ottenere un certo risultato bisogna che tutti gli elementi, tutte le persone, i soggetti che partecipano alla produzione di conoscenza collaborino, cooperino fra di loro. Quindi la conoscenza è sempre il frutto del valore di una cooperazione tra un certo numero di soggetti, quello che lui definisce la filiera. Non viene dal singolo individuo, ma è sempre il risultato di un'attività sociale. Quindi, l'innovazione, per esempio, che cos'è l'innovazione? Prendiamo l'esempio del primo computer della Apple, il primo personal computer, e poi prendiamo anche l'esempio di Massimo Troisi, per capire che cos'è questa innovazione. L'innovazione, dice, non è che c'è il genio che arriva e tutto si inventa una cosa che sa una pianta, e quindi lui è l'innovatore. Che succede? Che ci sono tanti piccoli passi, tante piccole innovazioni che vengono prodotte qua e là, 99 apporti, che lui dice il mercato non premia, però alla fine di tutti questi piccoli passi, di tutte queste piccole innovazioni, arriva qualcuno che fa, diciamo, una modificazione che invece viene premiata dal mercato, e quindi l'innovatore è colui che fa il centesimo passo, rendendo attuale e visibile il valore creato dai passi precedenti. Questo l'abbiamo visto con la storia del personal computer. Il personal computer nasce attraverso lo sforzo congiunto di tutto un ambiente, che era appunto l'ambiente dei dilettanti appassionati di computer della Silicon Valley di quegli anni. Abbiamo visto come loro si riunivano, per esempio, attorno a questi clubs, come il Homebrew Computer Club, facevano queste riunioni in cui tutti si scambiavano informazioni rispetto a quello che stavano facendo, rispetto alle cose che avevano inventato, mettevano in comune questa conoscenza, ed è mettendolo in comune, scambiandolo, che loro potevano migliorare quello che stavano facendo. Cosa dice il libro Mela Bruciata? Dice proprio che l'atto che ha reso Jobs poi eventualmente un milionario, l'atto originale, è stato il fatto di aver capitalizzato su tutto questo movimento, su tutto questo ambiente che aveva prodotto tante piccole innovazioni, che potevano essere il mouse della Xerox, che potevano essere la prima scatola che aveva prodotto Atari, che potevano essere i primi esperimenti con la memoria che aveva prodotto qualcun altro. Quindi tutti gli elementi che poi sono andati a fare il personal computer sono stati prodotti in maniera incrementale, fino a quando poi il centesimo che è arrivato, che in questo caso diciamo per esempio è Wozniak con Jobs, ha costruito questo primo computer Apple. Ma non è che è nato da lui solo, che stava in un garage e non parlava con nessun altro. Cioè la produzione di questo computer è stata resa possibile dal fatto che c'erano tante persone che ci lavoravano. Per l'esempio di Massimo Troisi, più vicino a noi, è anche più comprensibile. Se voi andate a cercare queste interviste, per esempio, che sono su YouTube di Troisi, quando lui parla della sua famiglia, io lo so sempre come esempio, lui dice che lui è cresciuto in una famiglia allargata in cui era proprio la situazione della famiglia che creava questa comicità, no? In cui si creavano tante situazioni, tutti questi elementi della famiglia dicevano delle cose, facevano delle cose che poi creavano questa comicità. Se vogliamo allargare ancora di più, diciamo che non era soltanto la famiglia di Troisi, ma è tutta, diciamo, la napoletanità, è tutta la collettività dei parlanti napoletano, della comicità quotidiana che si trova in questa città, che rende possibile poi al comico che arriva alla fine, che magari ha un talento particolare, di innovare ancora di più e creare uno stile, un modo di essere comico, un certo stile di comicità che poi diventa quello che è famoso. Ma senza questo ambiente di parlanti, senza questa comicità diffusa nella città, senza la teatralità della città stessa, non si potrebbe avere quella famiglia, non si potrebbe avere poi quella persona che all'interno di questo processo poi innova e crea uno stile diverso di comicità. A sua volta poi, insomma, Troisi è entrato nella cultura popolare napoletana, sappiamo che in un certo senso è stato imitato lui stesso, e poi ha prodotto anche una nuova generazione di comici che sono quelli più attuali. Ma anche lì si vede come la conoscenza ha bisogno di tante persone, di tanti elementi, diciamo, che introducono tante piccole innovazioni, tante piccole differenze che poi a un certo punto magari qualcuno riesce a fare diventare qualcosa che è commercializzabile, che è vendibile, e quindi si traduce in profitto. ma è sempre, quando si tratta di conoscenza, parliamo sempre di una dimensione sociale della produzione, che non si può sottrarre, diciamo, senza cui non si può creare poi l'innovatore, che è colui che fa il centesimo passo, come dice Giuliani. Quindi la conoscenza come risorsa autoregolata comporta un passaggio che pure è stato sottolineato da Lazzarato in un libro su Tard, che si chiama Su Gadget Tard, su questo sociologo dell'inizio del Novecento, che insisteva proprio su questa importanza dei processi di imitazione nella società, cioè che noi imitando, relazionandoci l'uno all'altro, produciamo, rendiamo possibile l'invenzione. Quindi l'imitazione, la diffusione, la socializzazione dei modi di parlare, dei modi di fare, di tante piccole innovazioni che facciamo, è quello che produce poi alla fine il valore conoscenza. Quindi la dimensione sociale della conoscenza è importante. L'apprendimento sociale è un processo indivisibile, naturalmente, dice lui. La condizione naturale della produzione cognitiva di valore è la condivisione. C'è bisogno, per poter creare il valore conoscenza, di cooperazione, di collaborazione, di scambio e di integrazione delle conoscenze. No, pensiamo a questo piccolo saggio collettivo che vi ho chiesto di fare, no? Come si crea? Si crea appunto tramite un processo di scambio, non è che si dice tu fai questo, poi ognuno va a casa sua e poi alla fine si mette insieme. No, avete bisogno di parlare, di scambiare delle idee, uno dice una cosa, uno dice un altro. Il processo di scrittura del saggio, poi alla fine, in questa modalità, avviene attraverso uno scambio linguistico, attraverso uno scambio di conoscenze, di idee, di intuizioni, attraverso un processo cooperativo che non può essere ridotto alla semplice divisione del lavoro. Quindi in qualsiasi ambito in cui si produce conoscenza è necessario questo elemento di socialità, questo elemento sociale, questo elemento di socializzazione. Sia per il modo, poi a vostra volta, ovviamente, voi comunque lavorate su qualcosa che è un film che è stato prodotto anch'esso, diciamo, da un altro processo di organizzazione sociale del lavoro, che è appunto quello tra coloro che l'hanno prodotto, quello che ha scritto la sceneggiatura, quello che l'ha diretto, quello che ha fatto la fotografia, gli attori. No, anche il film è il prodotto, anche se è più industriale già, perché comunque nel film c'è una divisione del lavoro, comunque è prodotto da una socialità. Quindi la conoscenza è una risorsa autoregolata perché? Perché presuppone l'autoregolazione degli individui che collaborano insieme a crearla. Quindi implica sempre la dimensione della cooperazione, della collaborazione. Per questo l'economia della conoscenza si basa molto sul teamwork, quindi sul lavoro di squadra, sul lavoro collettivo. Questo lo si vede anche nei cambiamenti che sono stati apportati alla struttura degli uffici, al design degli uffici. Cioè il fatto che si è passati da un'architettura in cui più o meno tutti avevano il loro ufficio, al massimo si divideva con due persone, alla famosa progettazione open plan. Cioè il fatto che tutti quanti devono essere in una stanza aperta in modo tale da poter parlare, mentre prima non potevi parlare perché dovevi lavorare al tuo pezzetto nella grande corporazione del passato, al tuo pezzetto, alla tua piccola cosa, al documento che dovevi fare. Adesso invece l'idea è che dovete stare tutti insieme in una stanza perché dovete cooperare, dovete scambiarvi le notizie, magari poi si usa anche l'email, no? Ma con la persona che sta vicino, però l'idea è che ci deve essere questo scambio, questa diffusione delle conoscenze. Questa è l'idea dell'open plan. Addirittura ultimamente si parla molto di co-working o co-working spaces. Questa è una pratica, per esempio, che si sta affermando in città come Londra e Berlino, dove lavoratori autonomi della conoscenza, soprattutto, che possono essere ricercatori, possono essere designers, possono essere pubblicitari, possono essere persone con tanti tipi di specialità, affittano uno spazio insieme e scelgono di lavorare insieme, perché in questo modo si possono anche passare le informazioni, scambiare le conoscenze, e quindi avere, diciamo, una dimensione collaborativa o cooperativa, che in questo lavoro è importantissima. Quindi quando, per produrre conoscenza, c'è bisogno di quella che lui chiama cooperazione responsabile. Tutte le varie parti devono essere in grado di costruire una relazione sociale per poter produrre conoscenza. devono imparare a conoscersi a vicenda e interpretare e dare senso al proprio rapporto. Quindi la conoscenza viene prodotta attraverso l'instaurarsi di una rete di relazioni sociali. Quindi la dimensione del dialogo, ma anche la dimensione affettiva. Questo è un saggio molto, che è un'interpretazione molto ideale, no? Cioè, come se da due punti di vista. Da un lato, perché appunto la conoscenza sembra quasi un'idea, no? Sembra lontana dalla dimensione del corpo, degli affetti. Chiunque ha lavorato in un gruppo sa che non è facile, appunto, perché si creano tanti meccanismi affettivi, tante proiezioni, competizioni, anche scontri di personalità e così via. Qui invece viene reso tutto quasi molto automatico, ma anche dall'altro punto di vista, perché diciamo dal punto di vista proprio delle tecnologie, ne ha parlato Roberta ieri proprio nella presentazione che ha fatto al dottorato, molti artisti stanno lavorando proprio su questa cosa, le tecnologie che usiamo sono comunque materiali, sono dei supporti materiali, quindi hanno bisogno di metalli, hanno bisogno di risorse fisiche, hanno bisogno di lavoro fisico nelle fabbriche, quindi non è mai una, diciamo, economia della conoscenza pura, quasi immateriale, così come viene descritta, ma c'è tutta una dimensione materiale che lui, per esempio, trascura abbastanza in questo saggio. Allora, vediamo le caratteristiche di questa conoscenza come risorsa autoregolata. Innanzitutto lui dice che è importante fare sciame, non innanzitutto, lo dice alla fine, ma noi lo consideriamo un elemento importante per avere una possibilità di un'economia che produce conoscenza in maniera efficace. È importante che ci siano tanti elementi, tante persone, tanti individui, lui dice anche tante imprese che sono occupate in questo settore, e quindi che ci sia una produzione di conoscenza generalizzata, uno sciame appunto di soggetti che producono conoscenza in cui uno si inserisce. Questo è il classico esempio, è sempre la Silicon Valley, dove abbiamo, che viene considerata l'esempio per eccellenza di questa economia, e dove appunto ci sono tantissimi soggetti sociali che sono attivi in questi settori e che si spostano continuamente, per esempio, da azienda a azienda, portando conoscenza da una parte all'altra e così via. Il suo esempio però è relativo all'Italia, e lui dice che proprio la frammentazione in un certo senso del tessuto produttivo economico italiano, in particolar modo del nord, del centro-nord, che permette alle aziende di inserirsi in questi flussi di sapere, di conoscenza, di intercettarne degli elementi, di costruire dei prodotti nuovi su questa base. Quindi fare sciame. La seconda elemento è l'importanza della condivisione delle risorse, che non c'è vantaggio a tenere le cose per sé, che più le cose vengono messe in comune, più le cose sono condivise, più si può veramente creare qualcosa di nuovo, che poi è l'idea dell'economia della conoscenza. È necessario che ci sia un atteggiamento aperto e collaborativo, lui dice, per avere questo tipo di produzione, cioè che le persone non perseguino interessi più egoistici, ma che siano in grado di mettere in comune quello che sanno. Ci deve essere la capacità di costruire delle relazioni, e importante è anche che ci siano delle regole che disciplinano i punti di conflitto, cioè che se c'è un disaccordo all'interno di un gruppo ci sia un modo per uscirsene fuori senza portare alla rottura del progetto. Tutto il processo di produzione di conoscenza per lui è un processo plurimo e sperimentale, cioè non è una cosa che può essere decisa in anticipo, perché proprio si basa sulle relazioni umane, sulle relazioni interpersonali che devono essere messe in moto in questo modo. Non c'è. Dove è finita quella slide? Non c'è. L'esempio per eccellenza di questa risorsa autoregolata è sempre questa produzione open source. Questo software, di cui abbiamo parlato anche altre volte, che proprio viene considerato l'esempio per eccellenza di come si può riuscire a produrre beni materiali, risorse e conoscenza attraverso la collaborazione libera. Abbiamo detto che è software open source, di cui abbiamo esempi come appunto il browser Firefox, il sistema operativo Linux, il file di condivisione BitTorrent, sono stati il prodotto della cooperazione libera di programmatori all'esterno di aziende, non impiegati da nessuna azienda, che semplicemente hanno cooperato liberamente. È quello che viene considerato appunto l'esempio per eccellenza di produzione sociale, produzione libera, in cui appunto c'è questo progetto, che può essere il progetto di costruire un nuovo sistema operativo, oppure un nuovo browser, oppure una nuova piattaforma di social networking, attorno a cui si crea questo effetto sciame, cioè nel senso che convergono magari nella produzione di questo software programmatori che hanno interesse in questo progetto. Quindi l'effetto sciame, l'effetto di tante persone che si mettono assieme, si verifica in questo caso. Le risorse vengono condivise, quindi il software, il codice, il programma viene condiviso fra tutti i partecipanti al progetto, tutti quanti hanno la possibilità di metterci le mani, di modificarlo, di fare delle aggiunte, di vedere se ci sono problemi, di controllare se c'è qualcosa che non va. L'atteggiamento è aperto e collaborativo, perché non c'è competizione, nel senso che non c'è un premio, diciamo, individuale, ma è il premio stesso del successo del programma. Le relazioni che si costruiscono fra i vari gruppi, per esempio, che lavorano a diversi aspetti, sono pure importanti. E nell'open source abbiamo anche delle strategie per risolvere i conflitti, perché succede, per esempio, nella comunità open source che magari non ci si trovi d'accordo su una scelta che viene fatta rispetto a un programma. Allora loro hanno attuato questa strategia del forking, per esempio. Cioè il forking che cos'è? Cioè se si vede che ci sono dei gruppi che non si trovano d'accordo, ognuno va per conto suo. Cioè uno si mette a lavorare su quel progetto secondo un determinato modo e altri invece seguono un'altra strada. In questo modo si evita il conflitto, diciamo, aprendo due linee parallele. E poi si vede quale delle tutte e due va avanti, cioè chi aveva ragione alla fine, quale porta, diciamo, al software migliore, quello che funziona meglio e quello che viene più condiviso. E il processo è più primo sperimentale. Ora, questi esempi di autoregolazione, open source è un esempio, diciamo, che piace all'industria, no? Perché è prodotto un qualcosa che effettivamente ha un valore anche di mercato. Ma quando pensiamo a questi processi, pensiamo anche a esempi come Anonymous. Non so se conoscete Anonymous. Si è mai parlare di Anonymous?
Sì. La comunità di... credo che sia la comunità di hacker che sta cercando di rivendicare i diritti dei pirati, o comunque delle persone che sono interessate a evitare che ci siano leggi troppo restrittive contro la pirateria.
Sì. Loro si organizzano proprio come sciame, si incontrano in questi canali chat, condividono, elaborano e condividono degli strumenti informatici per attaccare, per esempio, dei siti o per bloccare, diciamo, certi flussi di informazioni. Spesso attaccano dei siti web di istituzioni che sono considerate nemiche.
Beh, no, che hanno bloccato anche il sito della SIAE Italia
qualche... Ah, sì, con la SIAE hanno montato la SIAE, eh? Sì. Tra l'altro c'è stato un bel incontro all'asilo della conoscenza e della creatività qui sopra, su questa questione della SIAE, su come la SIAE è appunto un meccanismo che, secondo quelli che hanno parlato, dà molto a chi ha già molto, quindi autori più di successo, più anziani, mentre insomma non dà niente ai nuovi, ai giovani, ai poveracci. Quindi la SIAE viene spesso attaccata, appunto, uno di quegli organismi, ma hanno anche attaccato...
Ma 300 euro di iscrizione.
Esatto.
Quindi prima di vedervi di tutti, non arrivavamo in nulla, in matematica.
Professoressa, gli hacker vengono buttati?
Vengono? Diciamo, se li acchiappano, essendo fatto qualcosa, possono anche essere pesantemente sanzionati, certo. Però per questo Anonymous si basa sull'anonimità, no? Loro usano questo simbolo che è il Viper Vendetta, il personaggio di Viper Vendetta. Questa è la maschera anonima che usano per portare avanti queste azioni.
E loro non vogliono pagare?
Non è un fatto che non vogliono pagare, ma che hanno questa etica, poi ne parla anche Ricciardi nel libro, questa etica hacker, lui la chiama. L'etica hacker dice che l'informazione deve essere libera, deve essere condivisa, non ci devono essere confini, non ci devono essere blocchi o alla libera diffusione dell'informazione, quindi difendono questo principio. Per cui loro hanno attaccato anche, per esempio, i siti, hanno attaccato l'Egitto, hanno attaccato il governo, i siti internet del governo egiziano e di quello tunisino, proprio perché loro avevano bloccato Facebook durante le rivolte, insomma, tunisine, hanno bloccato Facebook, quindi si è mobilitato lo sciame di Anonymous e li ha attaccati. Non è un esempio di cooperazione che produce un prodotto, però è un esempio di questo tipo di auto-organizzazione della rete. Wikileaks pure è stato un altro esempio, no? Abbiamo avuto Wikipedia, ne abbiamo parlato all'inizio, Wikipedia è una forma, produce un bene, che è un'enciclopedia online, attraverso la cooperazione di tantissimi utenti con delle competenze diverse che scrivono le varie voci, che le modificano, che le correggono. Ci sono dei meccanismi per gestire il conflitto, no? Se voi andate su certe voci di Wikipedia tipo Silvio Berlusconi, sotto vedete questa è una voce su cui ci sono dei conflitti, no? Cosa fanno loro? Uno può, cliccando, può vedere dietro la pagina tutte le discussioni che ci sono state fra le persone che non sono d'accordo su cosa scrivere. Quindi quello è un altro esempio di questa forma di autoregolazione che è basata sulla condivisione, che è basata sulla costruzione di relazioni aperte, collaborative, che però ha anche dei meccanismi attraverso cui si gestisce il conflitto. Quindi vengono considerati degli esempi in questo senso. Poi lui, essendo un economista, a differenza degli altri, insomma, un economista diciamo più mainstream, anche nella sua critica, perché lui è uno di quelli che dice, cioè, non è il capitalismo che è il problema, per lui come per gli altri, molti degli altri di questo volume, non è il capitalismo che è il problema, ma è l'economia classica che ci costringe a vivere, a governare questi processi come se non vivessimo ancora nel 500. Quindi lui dice che l'importante è capire come funziona questa cosa e diciamo, gestire l'economia di conseguenza. E quindi dà anche una serie di istruzioni per chi vuole avere successo nell'economia della conoscenza. Lui dice che quello che dovete fare per avere successo è creare qualcosa di nuovo, perché il valore viene dal nuovo, il valore di conoscenza viene dall'introduzione di qualcosa di nuovo. Questo può essere, lo potete fare migliorando qualcosa o inventando nuovi usi per qualcosa. Sempre a proposito di Facebook, che vi ricordo di nuovo oggi viene quotato per la prima volta in borsa, Facebook ha calcolato che in Italia ha 34.000 lavoratori e questi 34.000 lavoratori io non so bene come la composizione, però sono abbastanza sicura che include moltissimi di quelli che per esempio si sono inventati queste pagine Facebook che poi rimandano a dei blog su cui poi si clicca e si prendono dei soldi per la pubblicità. Loro si sono inventati un nuovo modo di usarlo per guadagnare. I giochi, quelli che fanno, producono questi giochi. Quindi c'è l'invenzione di qualcosa di nuovo, un nuovo servizio, qualcosa di nuovo che si vuole usare, questa è la chiave. Quindi lui vi direbbe, insomma, con una laurea in lingue, non andate, non cercate, se volete valorizzarlo al massimo, non andate a cercare un vecchio lavoro, ma diciamo, inventate un nuovo modo di usare l'inglese o di insegnare l'inglese o di valorizzare questa lingua o comunque altre studiate. Poi dice che la seconda strategia è appunto coinvolgere più persone possibili, quindi moltiplicare il valore, perché appunto il valore conoscenza è qualcosa che va moltiplicato, quindi diffondete il più possibile, più persone avrete su quella pagina, più guadagnerete, per esempio, e poi fare in modo che l'organizzazione di questa cooperazione sia fatta in modo tale che tutti vengano ricompensati, che tutti hanno interesse a rimanere, diciamo, in questo circuito di autoproduzione. C'è anche dei consigli per l'economia italiana che non mi parlo. Allora, infine, e poi facciamo un po' di seminario, lui ammette, pur essendo diciamo, un economista tra il mainstream, diciamo, il critico, che rispetto a questa nuova situazione in cui la creazione di valore si è spostata sempre di più verso la conoscenza, in cui la conoscenza ha delle caratteristiche nuove rispetto al bene materiale su cui si basava l'economia premoderna e antimoderna fino a un certo punto, il meccanismo che abbiamo adesso per creare e distribuire ricchezza, che il mercato, non funziona, non è adeguato. Il mercato non riconosce a tutti il lavoro che hanno fatto per produrre questa ricchezza, cioè ricompensa, canalizza la ricchezza che è prodotta socialmente soltanto verso pochi. Quindi, nonostante il fatto che per creare il personal computer ci sono voluti 10.000 persone, diciamo all'inizio, che tutte hanno fatto qualcosa in qualche modo, hanno contribuito, quello che si arricchisce alla fine è Steve Jobs. è uno che si arricchisce, perché il mercato funziona in modo tale da ricompensare soltanto pochi. Non solo, ma possiamo aggiungere proprio che anche il metodo per eccellenza per misurare il valore nell'economia contemporanea, che è il mercato finanziario, perché il mercato finanziario questo è una valutazione continua del valore di cose che non possono essere più misurate in maniera classica. Che come si stabilisce il valore di un'azienda, il valore di un prodotto, è incapace esso stesso di valutare adeguatamente questa produzione di ricchezza. Per cui tutti siamo coinvolti, però, quindi creiamo tantissima ricchezza, siamo molto più produttivi, però non circola, cioè non viene distribuita diciamo, equamente rispetto a quella che è la qualità della produzione sociale. Qui c'è uno scompenso molto forte, no? Più capacità di creare ricchezza, un valore messo al centro dell'economia che è la conoscenza, che è capace di creare nuovi mondi, che non è un bene rivale, quindi che più è condiviso o più vale, è una organizzazione dell'economia che invece ci fa entrare sempre di più in uno stato di crisi. Quindi questo è lo scompenso che viviamo oggi, un'economia che non è in grado di ricompensare adeguatamente quello che è il lavoro sociale. Per cui lui dice, per esempio, per quello che riguarda l'Italia, il benessere anche delle aziende del centro nord, la produttività che ha a che fare appunto col settore della moda, col settore del design, è qualcosa che ha bisogno della ricchezza accumulata in Italia da una tradizione artistica, da una tradizione culturale, quindi si serve di quello, di questa tradizione, però poi non dà niente indietro, cioè non reinveste, non investe in quello che ha usato, quindi è come se il privato prendesse ma non rimette indietro. Tutti vogliono avere dei lavoratori della conoscenza che sanno fare, sanno pensare, sanno produrre, però poi non si vuole investire nella formazione, non si vuole mettere, insomma, il capitale nella formazione che servirebbe a, diciamo, a migliorare questa cosa. Quindi è un'economia impallata da questi meccanismi. E l'altra questione poi che lui introduce brevemente sul tavolo, ma che come dovreste sapere è molto centrale, insomma, in tutta una serie di conflitti che si sono avuti anche in Italia negli ultimi anni, è la questione dei commons o la questione dei beni comuni. Lui dice che la produzione a mezzo conoscenza ha bisogno dei beni comuni, si basa sui beni comuni. Beni comuni come l'ambiente, l'energia, il paesaggio, la cultura, la conoscenza condivisa, queste sono le risorse che servono a produrre, che ci vogliono, no? E questi beni comuni, come i giuristi contemporanei sempre di più dicono, non sono né pubblici né privati, quindi non possono essere compresi in questa classica dicotomia, perché non sono beni che possono essere privatizzati completamente, la cultura non può appartenere completamente a dei privati, ma non appartiene neanche allo Stato, che è la definizione classica del pubblico, quindi né Stato né privato. I beni comuni sono dei beni che appartengono a chi ha condiviso una storia, un contesto di vita e di lavoro, una matrice culturale che ha dato significato a certe cose invece che altre. Possiamo parlare della lingua napoletana come in questo senso un commons, no? Qualcosa che è prodotto dai parlanti stessi, che non è né del parlante singolo né dello Stato, ma che si produce continuamente nella cooperazione, nell'atto di parlare, e che appunto costituisce una risorsa. Oppure pensiamo al movimento NoTav, che è molto criminalizzato dai media, però è un esempio proprio di bene comune in questo senso, perché non solo perché quelli che vivono in questa valle e che stanno partecipando a queste azioni vivono la valle e il paesaggio come un bene comune, cioè come qualcosa che appartiene a una comunità, non allo Stato che può decidere di scavare un tunnel perché c'è stata la mediazione della rappresentazione parlamentare, ma loro un paesaggio in cui sono vissuti i loro nonni, no? Che hanno contribuito anche loro a creare con l'agricoltura, che hanno contribuito a creare con l'architettura che hanno costruito, no? Qualcosa con un valore storico, e che però si è prolungato anche nel fatto che nel movimento NoTav c'è stata una produzione di conoscenza. Cioè loro hanno interpellato tecnici, hanno interpellato giuristi, si sono fatti un'autoformazione su quello che significa l'alta velocità, sul, anche economica, no? Sulle spese effettive che ci vorranno a produrla, sui costi e i ricavi, su chi profitterà di questa cosa, no? Quindi hanno costruito un sapere comune che non è né del singolo né dello Stato, ma qualcosa appunto che è costruito dall'interazione. Quindi c'è chi dice che l'economia della conoscenza ha bisogno di un modo di proteggere i commons, no, questi commons della conoscenza che sono prodotti da tutti e che sono la base di questo tipo di produzione. Ok, questo era Lulliani per oggi, e quindi è un articolo che vi suggerisco di studiare un po' meglio appunto per gli esami, perché è la versione italiana di quell'economia della conoscenza, teoria dell'economia della conoscenza che abbiamo visto nel mondo anglofono. Per cui l'idea è che non è il problema, non è il capitalismo, ma è semplicemente un problema di teoria economica sbagliata e quindi di politiche economiche sbagliate. Perché se si riconoscesse la novità di mettere la conoscenza al centro dell'economia, e quindi di mettere un bene che crea mondi, che crea noi stessi, che non è un bene che provoca competizione, perché anzi è qualcosa che va condiviso, che è un qualcosa che implica cooperazione, noi non vivremmo in un mondo in cui la ricchezza sociale prodotta dalla conoscenza viene invece appropriata da pochi, piuttosto che essere reinvestita in quel sociale che la produce. Quindi questa è la tesi di questi economisti più critici rispetto a questa cosa qui. E il modo in cui abbiamo legata al web e al social web è proprio che viene considerato un esempio. Cioè anche un sito come Facebook, abbiamo detto la Apple, ma Facebook stesso, è proprio un esempio di questa innovazione del centesimo passo. Perché su che cosa si basa? Si basa sul photobook delle università americane, che è diciamo, un qualcosa che appartiene alla cultura dell'università americana, il fatto che alla fine della scuola, alla fine dell'università, loro fanno questi libri, ognuno mette la sua foto e poi mette insieme anche ognuno mette i commenti sotto la foto e poi viene distribuito. Quindi quella è stata un'innovazione che qualcuno ha fatto, che non sappiamo nemmeno come si chiama, chi è stato quello che ha deciso di mettere insieme questa cosa in forma cartacea per la prima volta, che poi lui ha fatto diventare una cosa online, che poi è stata modificata, è stata condivisa, ha assunto valore perché sempre più persone l'hanno usato e l'hanno modificato e l'hanno condiviso, e che ha prodotto appunto una vasta attività di condivisione di risorse, di sapere, di conoscenze, che costruisce il valore di questo prodotto. Stessa cosa per YouTube e così via. Quindi il problema di nuovo è che nel quadro economico in generale tutti produciamo questa ricchezza, ma pochi si appropriano effettivamente dei profitti, che sono enormi, sono profitti enormi appunto per il discorso che faceva lui, perché la conoscenza ha un ritorno di produttività molto maggiore rispetto a un bene materiale, perché più viene usato e più aumenta il profitto che se ne ricava. Quindi diciamo che questi autori sono interessanti in questo dibattito, che è l'ultimo anno che lo faccio in questo corso, poi i corsi devono cambiare secondo me almeno ogni 3 anni, l'anno prossimo farò qualcosa di diverso, però secondo me il valore di parlare di questo tipo di analisi sociologiche in questo contesto è anche di dare degli strumenti di capire un po' questa crisi in cui viviamo, che non è un qualcosa di naturale, ma su cui alcuni pensano è proprio una tensione che esiste fra questo nuovo modo di produzione, questo nuovo modo di organizzazione, queste nuove tecnologie e il paradigma economico che invece è ancora arretrato. No, questo è quello che dicono alcuni, poi vedremo altri. Ok, io smetto di registrare adesso.